Cos'è oggi la città? È possibile definire un dentro e un fuori? Quando oggi parliamo di città, ci riferiamo alla stessa dei comuni italiani, delle capitali seicentesche, anche solo a quella dei quartieri operai degli anni 60? Sono domande a cui spontaneamente viene da rispondere di no, ma bisogna spiegare il perché di questo no. Intanto però una continuità palese nei secoli rimane. La città, qualunque cosa sia questo oggetto cangiante, è stata, è e sarà sempre una macchina complessa di sfruttamento. Non vi è nessuna era d'oro della polis, né nel passato remoto né in quello recente. Faccio riferimento a chi pensa a quei tre decenni del Novecento in cui lo Stato distribuiva un po' più di case popolari e allora viene dipinta come la fase dell'albero della cuccagna. Insomma, quella in cui lo Stato sociale e quelle cose che ancora oggi vengono propinate come soluzione da chi non ha capito che la ridistribuzione sociale è stata solo una fase dei rapporti di forza Stato-popolazione e che vivere in una casa popolare degradata dopo una giornata in catena di montaggio non era proprio l'utopia da augurarsi o da riaugurarsi.
Se bruciasse la città da te, da te. Comincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io.
Ma trascurando questa considerazione di massima sulla continuazione dello sfruttamento, direi che si può affermare che la città, si intende ora quella europea nell'esempio italiano, negli ultimi 30 anni è cambiata radicalmente. E con ciò si intende non solo fisicamente, nei suoi lati architettonici e urbanistici, anzi talvolta quelli sono il cambiamento minore, e anche sostenendo ciò non significa che non esistano città praticamente ribaltate come un calzino anche nell'italico stivale, ad esempio Milano. Ma ecco, che ci sono città intorno alle quali la trasformazione sociale non è ruotata attorno alla fattura fisica. Si può pensare per esempio a Venezia, anche qui un esempio estremo. Coesistono perfettamente questi modelli, da una parte la plasticità assoluta, Milano, dall'altra il processo di museificazione, Venezia.
Le strade piene, la folla intorno. E nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu.
Forse questa è già una parziale risposta. Cosa sia oggi la città non è da cercare solo nel numero di grattacieli progettati dall'Archistar, né nel numero di opere di riqualificazione. Prima del Covid, uno dei luoghi comuni dei cosiddetti urban studies era che la popolazione del pianeta avrebbe vissuto sempre più massicciamente dentro grandi aree urbane o entro vasti territori intensamente urbanizzati, anche se tra loro assai differenti. Non è certo un'affermazione opinabile, ma presenta altissimi tassi di vaghezza, specialmente per quanto riguarda cosa si intenda per territorio intensamente urbanizzato e se questo coincida con la città e come. Per gli europei, e in special modo per gli italiani, con l'eredità iconografica dei borghi e della storia comunale, è piuttosto complicato uscire dall'immagine della città forgiata nel Medioevo. Un centro architettonicamente coeso perché vernacolare, da un lato intramezzato dai monumenti simbolo della vita religiosa e dalla piazza civile, dall'altro attraversato dalle venature dei vicoli e delle strade, costruiti ancor prima che come attraversamento, come luogo reale quanto crudo del comun vivere. Se non sembra da tempo una descrizione calzante, è perché non se ne vede il trasferimento nella città industriale novecentesca in un diverso tipo di scala, quella del quartiere, nelle sue varie accezioni negative e positive, inserito nel fallito progetto moderno del funzionalismo urbano.
Tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, tutti i miei giorni.
Appare piuttosto evidente che ciò che si intende ora con spazio urbanizzato ha poco, talvolta nulla a che vedere con quanto sopra, e si impone così la necessità di porre una nuova questione urbana, non soltanto in termini analitici e di comprensione di cosa comunemente oggi chiamiamo città, ma soprattutto per riuscire a elaborare un discorso critico in grado di carpire la portata di violenza delle nuove interazioni economiche e sociali che si formano in questo quanto mai sfuggente terreno. L'uso di sfuggente, quindi, non è casuale. A un certo punto si è iniziato in maniera nuova a parlare di città, del suo ruolo rinnovato di attore primario all'interno del cambiamento di paradigma dell'economia e della società, a cui si associa di continuo come un mantra il prefisso post, post-fordista, post-industriale, post-keynesiana, post-moderna e ora post-pandemica. Eppure, più i discorsi sulla città si moltiplicano esponenzialmente, riempiendo di questo oggetto conturbante cartelloni pubblicitari, progetti sociali welfaristici, start-up su come meglio far fluire i network metropolitani, e meno si riesce a delimitare che cosa sia l'urbano, come si stia modificando, come sia governato localmente e con quali finalità di valorizzazione del capitale si poggia su di esso il sistema di governance globale. Insomma, se sia possibile o no tracciarne una forma, o se per capire meglio l'oggetto in questione non si debba uscire dalla dicotomia dentro-fuori per addentrarsi nell'idea che ci sia una riconfigurazione spaziale del capitalismo, una sua urbanizzazione, certo, ma che questa non sia semplicemente una sostituzione o un superamento della città, così come si è data fino agli anni 70 del Novecento. Gli anni pandemici hanno messo in luce alcuni aspetti che sono fondamentali per capire come la riconfigurazione spaziale del capitalismo non si basa sulla città, ma sulle infrastrutture urbanizzate. Come spiegare altrimenti l'ascesa o il declino di un determinato sistema urbano, il successo di una certa Milano e il tracollo provincialista del capoluogo sabaudo? Come chiamare la possibilità di attraversamento che le classi agiate hanno avuto nello scappare dalla città durante il biennio 2020-2021, termine usato ora nella sua accezione amministrativa di comune, per esempio per rifugiarsi nella seconda casa a Bardonecchia? Qualche spiegazione poco originale venuta fuori negli anni riguardo alla fuga dell'elite verso i borghi alpini o nella casa al mare offre una spiegazione poco strutturale e troppo volontaristica, sul solco del ci hanno fregato, ora che la possibilità, durante per esempio le pandemie, di scappare dalle città contagiate, lo fa e ci lascia qui. Non si può dire che sia falso, ma non coglie la reale portata, attuale e a venire, di quegli spostamenti privilegiati. La città vissuta dalle classi agiate attraverso la mobilità fisica accelerata, i canali telematico-virtuali e l'omogeneo sistema di pagamenti globale è esso stesso lo spazio infrastrutturale urbanizzato, quel vago oggetto che si diceva all'inizio e che ancora qui, nei bassi o nei medifondi della società, confondiamo in base alla nostra parziale esperienza con la città. Per riprendere due fortunate metafore che vengono dall'analisi della gestione dell'occupazione israeliana, quelle di arcipelaghi e enclave di petti, dobbiamo aspettarci per i prossimi anni che le città che non saranno riuscite politicamente ad agguantarsi sufficienti investimenti verranno escluse da questo network infrastrutturale urbanizzato, mentre luoghi da prima considerati naturali e remoti ne saranno presto raggiunti in una divisione tra urbano e non urbano che lì avrà terminato il suo senso ultimo. In soldoni, si può ipotizzare che l'infrastruttura urbana non coincide totalmente con quello che noi associamo alla città e che c'è una competizione per farne parte. Ma entriamo nel vivo dei processi. Facciamo un piccolo passo indietro storico.
Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà?
Rimaniamo in Italia per parlare di città, sia perché ci viviamo, sia perché ci vogliamo lottare, e anche perché la storia delle metropoli statunitensi, così come quella delle mega città asiatiche, sicuramente ci dà degli spunti interessanti, ma non per inquadrare i fenomeni sociali, di governo ed economici di contesti specifici. A partire dagli anni Ottanta, le principali città italiane, soprattutto quelle del nord, avevano finito il loro periodo di crescita espansiva. Ricordiamo che l'industria del mattone è stata una delle principali nel boom economico del bel paese. Ci sono molte motivazioni, le principali, che accenno superficialmente, sono la decrescita demografica e la dismissione di una certa produzione su base nazionale verso una divisione internazionale del lavoro in filiere lunghissime, specie dagli anni 90 in poi, che diventano praticamente globali: una ruota prodotta alla Pirelli, una portiera che arriva dalla Polonia, i sedili dalla Cina e così via.
Lascio il mio cuore.
Va via via costituendosi una nuova imposizione spaziale proprio nel territorio urbano. Più centri logistici e hub di assemblaggio che occupano diversamente lo spazio urbano e periurbano, cioè l'hinterland, rispetto alle fabbriche tradizionali. Ripeto, sono processi di massima che investono ogni città non allo stesso modo, ma che riguardano a livello strutturale buona parte dei territori urbanizzati dell'Europa subcontinentale. Lo smantellamento di molti comparti industriali è un dato di fatto, ma non significa che riguardi in maniera uguale tutte le città. Comunque questo smantellamento massiccio c'è stato e a questo è seguito una nuova retorica del consumo e della produzione immateriale che è diventata il nuovo mantra degli amministratori locali in cerca di vocazione e promesse di crescita per il proprio territorio. C'è dunque un cambiamento in alcuni settori chiave dell'organizzazione della produzione e dunque anche nello spazio atto ad accoglierla. Molte città in Italia seguivano un pattern diffuso: centro storico dedicato all'amministrazione, quartieri periferici popolari o residenziali in genere, periferia industriale e hinterland.
Ora c'è una città.
Tutto ciò ruota attorno ai residui dell'organizzazione sociale principale nella seconda metà dell'Ottocento. Quando parliamo di città novecentesca, il richiamo è quello al progetto moderno, uno spazio scandito in temporalità diverse: il tempo del lavoro, o fabbrica o in ufficio, il tempo libero e il tempo della riproduzione sociale, che generalmente è il tempo della casa. La casa, dunque, è uno dei pilastri di quel modello e per questo considerata con attenzione sia nelle politiche di ridistribuzione sociale, di diritto, sia come promessa di proprietà, raggiungibile con una vita a testa bassa, mutuo, figli, secondo il modello familiare nucleare.
Andiamo avanti così.
Questo progetto di vita non era certo universale, non ha riguardato molti centri del sud, per esempio, ma la sua rappresentazione è sempre stata quella principale, quella appunto della modernità e di alcune sue articolazioni spaziali, che sono diventate dei modelli in quasi tutti i contesti urbani, e le città sono ruotate attorno a questo modello. Pensiamo anche banalmente alla costruzione dei mega ospedali periferici proprio su base quasi di catena montaggio, un modello che si diffonde anche laddove lo spazio dell'industria tout court non c'è. Questa organizzazione urbana e sociale pare essersi dileguata abbastanza velocemente, sostituita da nuovi modelli sia di costruzione dello spazio urbano sia di produzione sociale. Ciò non significa che siano scomparse le fabbriche o gli operai. In una città come Torino, più di 100.000 persone lavorano ancora in ambito industriale. Però il problema della città materiale, della città materica, diventa presto il cruccio dei governanti. Il cruccio di come estetizzare molto di quel patrimonio industriale dismesso, dargli una nuova destinazione, magari con un discorso ad hoc che rivisiti la storia dello sfruttamento e dominazione insita in certi luoghi in chiave storicizzata e trendy. E così, nel giro di pochi anni, vecchie prigioni diventano ostelli, fabbriche chimiche diventano bistrò con le foto di operai sporchi e intossicati alle pareti. La storia diventa storytelling e marketing e c'è un processo di risemantizzazione di alcuni spazi urbani.
Che mi toccano ogni giorno.
Torino, per esempio, era nel Novecento la città regina di quelle industriali, da molte definita come una one company city proprio per la Fiat, anche se non era esattamente così. Fin dall'inizio degli anni Ottanta del XX secolo appare chiaro come soprattutto gli Agnelli, ma in generale i padroni della manifattura, stiano progressivamente disinvestendo nella produzione torinese. La forte contrazione della Fiat, del suo indotto e nell'insieme la dismissione del comparto siderurgico sono forse tra i segni più evidenti del cedimento della struttura occupazionale e più in generale dell'icona di Ville Industrielle, di città fabbrica. Nei 10 anni in cui lo smantellamento produttivo assume in città il suo carattere più aggressivo, vengono chiuse decine di stabilimenti, tra cui nel 1982 proprio quello del Lingotto, evento che ha rappresentato più che la fine di un'epoca, la fine di un'idea. A partire dagli anni 90 le amministrazioni di centrosinistra si sono adoperate per agevolare la buona uscita di molti signori industriali, attraverso la formazione di coalizioni di interesse territoriale, delle vere e proprie consorterie, la classe dirigente si è messa a caccia di un nuovo ruolo per la città da mettere a valore, trovando infine nella retorica del passaggio dalla produzione materiale a quella immateriale di culture e servizi un buon pacchetto da vendere. Un miglioramento e una sfida, dicevano, tacendo che il prezzo di questo cambiamento l'avrebbero pagato le masse senza più salario, reddito né prospettive. Un nuovo habitus da cercare quindi in questa produzione immateriale della cultura, dei servizi, del turismo e dell'università. Un discorso che è andato espandendosi anche come risposta alla crisi generale della produzione del PIL e anche a quella delle finanziarie lacrime e sangue del governo Berlusconi della fine degli anni zero, dopo la crisi globale del 2007-2008. E si guardi bene che questo è un periodo in cui ci sono anche grossi cambiamenti a livello amministrativo in Italia. Lo strutturarsi del federalismo fiscale agevola il processo prima di territorializzazione delle risorse, ma soprattutto di messa in competizione di questi diversi territori, specie le città, tra di loro. Diciamo che ora siamo anche abituati a queste classifiche, ma da quella in cui si vive meglio a quella con più servizi, quella con l'aspettativa più alta occupazionale e chi più ne ha, più ne metta.
Per noi, so dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città, tutta mia la città, un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà,
Ma per tornare alla retorica delle amministrazioni locali, su quale promessa e su quale governance si basava a cavallo tra gli anni 0 e gli anni 10 questo progetto per la città? Questo si strutturava ovunque sulla partnership pubblico-privato, all'interno della negoziazione di interessi comuni di gestione del territorio, dell'ordine e degli obiettivi di profitto delle parti in gioco, quindi non più le risorse distribuite in maniera più o meno centrale, ma l'aziendalizzazione dello spazio, specialmente quello urbano. Lo spazio di per sé, come dice Lefebvre già decenni fa, non deve essere il luogo in cui si produce, ma esso stesso produzione. Una produzione gestita dal pubblico e in cui appunto i privati arrivano come investitori e comunque anche decisori. Molti degli studiosi di sinistra, quando parlano di città, portano come critica la solita solfa, per la quale questo processo sarebbe un abbandono del pubblico all'arbitrio del privato. Se è evidente che nei primi decenni del millennio i rapporti statali cambiano, non è certo per un abbandono, anzi. I piani di molte città, riprendo l'esempio di Torino, per quella che allora si inizia a chiamare riqualificazione, ma che se vogliamo dare una definizione un po' meno vaga potremmo chiamare i processi di adattamento che i comuni fanno per i nuovi capitali, per le nuove esigenze del capitale. Questi piani sono a direzione comunale e con un ruolo accresciuto delle polizie locali, altro che abbandono del pubblico. Infatti la definizione che abbiamo mai sentito di spazio pubblico, una delle migliori che abbiamo mai sentito, è quella di Jean-Pierre Garnier, compagno oltre che sociologo urbano, che dice una cosa molto chiara: lo spazio pubblico non è lo spazio del popolo e tantomeno è lo spazio libero, lo spazio pubblico è la giurisdizione della polizia. E si vede bene, se nello spazio pubblico nel decennio scorso vengono rilasciate licenze, organizzati festival ed eventi, agevolate aperture per il divertimento, locali, residenze, eccetera. Va da sé che l'altro lato della medaglia per le amministrazioni pubbliche, per l'appunto, è proprio l'utilizzo crescente della polizia per risolvere problemi strutturali che diventano di ordine pubblico. Ricordate l'affare di Piazza Santa Giulia? La Celere intervenne caricando una delle piazze della Movida più affollate di Torino, dopo giorni di militarizzazione del quartiere attorno. L'episodio non si spiega solamente però con la semplice gestione dell'ordine pubblico andato platealmente oltre, c'è qualcosa in più. Nel biennio 2016-2017 lo spazio urbano fu ulteriormente normato con connotazioni quasi militari. Sicuramente dopo la storia di Piazza San Carlo, un'altra famosa piazza, quella della finale della Champions in cui una folla scappò impaurita e persone morirono, ma soprattutto per gli attentati del 2015 in Francia. La circolare Gabrielli, prende appunto il nome dall'allora capo della polizia, rappresentò ancor prima del Covid una forte restrizione dell'attraversamento dello spazio pubblico e di qualunque evento. Sono gli anni delle ordinanze comunali fino alla legge Minniti Orlando, quelli in cui si fa sempre più esplicito e sempre più normato a livello giuridico il discorso sulla repressione degli abusivi fino alla tutela del decoro cittadino in funzione della protezione degli interessi economici di chi investe sul territorio urbano. Strumenti giuridici che iniziano in maniera sempre più esplicita e palese a parlare di come il profitto dei padroni della città deve essere tutelato e si debba fare in base a una retorica dell'eccezionalità basata appunto per far fronte a questo pericolo di attentati. Che c'entrano del resto il sequestro della merce ai venditori abusivi, il Dasco urbano a chi compromette l'immagine delle zone turistiche della città e il divieto di ingresso agli eventi di tutti i soggetti con precedenti con lo spettro paventato del radicalismo islamico? Sono elementi che trovano collegamento logico solo all'interno di una visione di città contemporanea che sotto all'ostentata pubblicizzazione della bellezza estetica, dei modi di vita cool, dei tanti passatempi culturali e ludici, nasconde in ogni interstizio una bomba di problemi sociali, di convivenza tra culture diverse, di conflitti tra attori sociali portatori di interessi economici inconciliabili. Il controllo diventa quindi uno dei punti primi, se non il primo, delle agende comunali, negli ultimi anni incrementato dalla questione del controllo a distanza, quello remoto, quello digitale della Smart City. Economia dei flussi, economia dei locali, scardinamento di quelle temporalità, tempo del lavoro e tempo libero. Diciamo che questa retorica dell'immaterialità inizia presto ad arricchirsi all'inizio degli anni 10 di un nuovo punto che diventerà cardine soprattutto nella gestione del mercato immobiliare, dei servizi e della mobilità. È il punto della sharing economy, quello delle auto enjoy, dei monopattini, ma anche quello dei social housing, delle fondazioni bancarie o delle altre aziende, che risponde appunto all'ideologia del flusso e dell'immaterialità. Se non c'è più bisogno di una casa di proprietà, di un'auto, di niente di stabile, se non c'è un lavoro per tutta la vita, gli spazi e i mezzi di trasporto, secondo la retorica dello sharing, possono non essere fissi. Qualcuno può non averli affatto. Dietro a questa ideologia, a questa menzogna, si cela un processo che proprio in città trova il suo apice negli ultimi anni, e cioè la concentrazione di capitale, sia quello immobiliare, di mezzi, della ricchezza vera e propria. Si è persino detto negli ultimi anni che il capitalismo è arrivato alla fine della proprietà. Sì, semplicemente perché è la fine della proprietà per i molti. In realtà la proprietà va solamente concentrandosi e quindi raggiunge il suo apice. Il punto di vista immobiliare è quello più evocativo in questo senso nel contesto urbano, che rende l'idea di questa concentrazione che è andata via via rapinando da una parte e accumulando dall'altra, aumentando esponenzialmente la forbice tra chi ha e chi non ha, tra chi detiene il monopolio delle possibilità e chi soccombe.
Oh,
Non tutte le città, nonostante le retoriche del decennio scorso, sono riuscite nel loro intento, quello di costruirsi un'identità locale e folcloristica vendibile a livello globale. E infatti Torino è una città generalmente in crisi, il cui sistema sicuramente è al tracollo. La perdita anche demografica ne è un segno forte e chiaro. I capitali globali non sono arrivati come si pensava nel decennio scorso. Ora bisognerebbe vedere se quelli del PNRR riusciranno a tappezzare all'interno di questo progetto di rendersi città globale. L'ultimo punto che vorrei toccare velocemente prima di chiudere è quello della cittadinanza e di come riguarda abbondantemente la questione urbana. Secondo la visione della teoria classica della sovranità statale, la cittadinanza è il vincolo di dominazione che lega un determinato potere agli individui attraverso determinati diritti e doveri ed è su base territoriale. Nei punti precedenti ho provato ad accennare alcuni spunti che presentavano cambiamenti anche di problematiche interne alle logiche del dominio. Se nel Novecento la cittadinanza è nettamente legata al territorio dello Stato-nazione, nello spazio globale la concentrazione di capitali in comunicazione tra loro avviene per lo più nello spazio urbano, in cui si concentrano anche i flussi di popolazione non legati a una cittadinanza tradizionalmente detta. La logica di un mercato internazionale ha disposto elementi di cittadinanza sicuramente diversi. Disconnessioni e connessioni tra elementi di cittadinanza e tecniche del capitalismo selvaggio hanno dimensioni spaziali e temporali molto nuove che aspettano ancora di essere appunto guardate. Come la cittadinanza sia legata ad affari di valorizzazione del capitale e di controllo lo si vede bene anche in un esempio lontano ma evocativo, quello cinese, in cui Lukou, il sistema cinese di cittadinanza, è differenziato e costringe molto spesso all'immobilità. Se sei povero e rurale non puoi trasferirti in contesti urbani in cui i servizi magari sono maggiori, a meno di non avere permessi temporanei di lavoro. La teoria della cittadinanza classica è in parte una falsità, lo sappiamo bene, perché non tutti hanno gli stessi diritti o ne godono allo stesso modo, e questo appare in maniera ancora più lampante oggi, soprattutto laddove classi di privilegiati abitano uno spazio globale per cui lo Stato e il capitale hanno tutto l'interesse a proteggerle, a proteggere i loro interessi e a proteggere i loro spostamenti, ma anche i loro stazionamenti, specie appunto negli spazi urbani. Nei circuiti globali, individui istruiti e intraprendenti reclamano diritti e benefici simili alla cittadinanza, anche a detrimento dei cittadini territorializzati poveri. I talenti espatriati, in mancanza della cittadinanza formale, avanzano quindi pretese di diritti globali o di diritti mobili. E queste sono nuove maniere probabilmente di rivendicare una cittadinanza globale che bisognerà investigare, specialmente nello spazio urbano in cui le discriminazioni si fanno sempre più forti e in cui chi ha diritti è soprattutto chi ha il portafoglio gonfio.
Yeah. ti parla.